Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Nitian Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio parleremo di atomi esotici, ossia composti di elementi di antimateria, muoni, tauoni, pioni, utilizzati per sondare i limiti della meccanica quantistica. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Questo nasce da un suggerimento di Leo Sorge, con cui abbiamo fatto la live sui chip sulla Luna di recente, che dice: guardate che c'è un nuovo metodo per misurare gli atomi fatti con il tau. Sono atomi esotici tutti questi, sono atomi possono essere fatti di antimateria, di materia oscura, tauonici, quello che volete, sono atomi detti esotici e sono atomi che si studiano e si utilizzano sia per motivi di fisica fondamentale, perché si vuole studiare l'elettrodinamica quantistica fino agli estremi per vedere se c'è qualche nuova fisica, come al solito, e anche ci sono applicazioni mediche, soprattutto nel caso dell'AMPET con il muonio. Sono atomi esotici perché appunto invece del solito neutrone, protone ed elettroni sostituiamo una di queste particelle, una di queste tre o anche più di tutte, con altri atomi come qui o altre particelle come qui in questo caso il muone fa le veci di un elettrone, e quindi la fisica le formule cambiano leggermente. Sono atomi esotici comunque, sempre dal modello standard delle particelle elementari dobbiamo andare a pescare, sempre tra queste 12 dobbiamo andare a prendere. Questo è sempre da Wikipedia, ma grande il doppio perché sono mostrate le antiparticelle da una parte, di solito si mostrano solamente le prime tre colonne, ogni particella ha la sua antiparticella con i numeri quantici opposti, va bene, sono 3 e 3, l'abbiamo detto tante volte, 3-3-6 e 3-3-6, sia la parte barionica dei quark che la parte leptonica, è un mistero perché siano 3 e perché siano 3 e 3, tutte e due, va bene anche questo. Gli atomi, i nuclei, tutto ciò di cui è fatto quasi tutto l'universo, anzi in realtà una parte piccola, però l'universo che noi conosciamo è fatto da up, down ed elettroni, la materia oscura è un altro problema, l'energia oscura è un altro problema. Due quark up e un down fanno un protone, due quark down e un up fanno un neutrone, e con questi ne mettete quanti volete, sempre rispettando le regole della fisica nucleare, e una volta che avete rispettato la regola della fisica nucleare ci dovete mettere intorno altrettanti elettroni, l'atomo è neutro e si può combinare metalli, tutto quello che volete, ma insomma sono questi tre. Dopodiché uno può dire va bene, proviamo a cambiare uno di questi oggetti con questi più pesanti, e ci sono varie possibilità, mettere appunto il muone, il tauone, come vedremo in chiusura, perché è un articolo proprio di questi giorni, anzi è tachionico perché vediamo che è datato 30 maggio, oppure anche il positrone e l'antimuone e anche particelle più esotiche costruite da quark più pesanti. Tutto nasce dal fatto che se uno vuole attenersi al modello di Bohr, che per queste cose va più che bene, è quantizzato, quindi i numeri quantici, i livelli energetici dell'atomo sono comunque costretti a saltare di gradino in gradino in virtù della scala data dalla costante di Planck, cioè non c'è una continuità continua, ma è una continuità discreta, passo da 1 a 2 a 3 e chi mi dà la scala, in questo caso le energie sono 1 su h tagliato mezzi, non posso avere tutte le energie, e questo risolve il problema del fatto che l'elettrone orbitando emetterebbe un fotone e decadrebbe, e sono gli orbitali atomici, curve di probabilità e tutto va bene. Le energie sono gli autostati, ossia l'energia però è sempre in principio di Heisenberg ben definita, però dato che gli atomi e gli elettroni stanno in questi orbitali per lunghissimo tempo, se l'energia è ben definita, cioè se il tempo è molto lungo, l'incertezza sull'energia è molto piccola e quindi l'energia è molto ben definita. C'è da dire che i livelli energetici dipendono dalla massa dell'oggetto che ci metto in orbita, quindi se l'elettrone è quello che ha la massa più piccola, 511 keV, e quindi i livelli energetici sono scalati di 511 keV. Se ci metto un mu o un tau sono molto più pesanti, perché abbiamo a che fare, qui è mezzo MeV, quindi 511 keV, mezzo MeV, questo è 200 volte il muone, 105 MeV su MeV su CMeV. Il tau è ancora più pesante, è più di 17 volte il muone, quindi parliamo di 20 per 17 che sarà il numero, 3400. Questo qui è addirittura più pesante del protone, è quasi pesante quanto un atomo di deuterio, cioè un protone e un neutrone, un oggetto pesantissimo, però sconta questa sua pesantezza nel fatto che decade istantaneamente, in 10 alla meno 13 secondi. Si riesce a misurare, si riesce a vedere, ma è una misura molto molto difficile, perché parliamo di un decimillesimo di nanosecondo, quindi un numero molto molto ridotto. Il muone ha una vita di 10 alla meno 6, quindi microsecondi, che tutto sommato è un tempo abbastanza ragionevole, non è un tempo enorme, ma non è neanche un tempo brevissimo, è un tempo che permette di fare vari studi e fare varie analisi. Poi appunto ci si può fare anche con gli antimuoni, con i positroni, il vantaggio del positrone è che non decade e quindi anche qua possiamo fare vari altri atomi. Ci salutiamo anche Giovanni e David e appunto ritorniamo al modello di Bohr. L'altra sottigliezza è che nel modello di Bohr uno mette qui la massa dell'elettrone, in realtà quello che serve è la massa ridotta, cioè il fatto che se uno volesse prendere in analogia i pianeti, se le due masse sono comparabili o comunque sia, bisogna tener conto del fatto che questi due oggetti non, tra virgolette, ruotano uno attorno all'altro, ma ruotano intorno al centro di massa. Nel caso della gravità abbiamo il caso eclatante del sistema Terra-Luna, la Luna è molto più leggera della Terra, però il centro di massa è, del sistema Terra-Luna non coincide col centro della Terra, ma è leggermente spostato perché non è una massa trascurabile. Con il rapporto massa dell'elettrone su protone, vedete, è 1 più questo pezzettino qua, nel rapporto massa elettrone su protone, quindi se è solo idrogeno è 938 rispetto a 0,5, quindi c'è un fattore 1800 e sì, si può mettere, ma è quasi trascurabile. Di nuovo, poi dipende sempre, trascurabile rispetto a cosa, in questo caso rispetto alle precisioni con cui riesco a fare le misure. Se però sostituisco la massa del protone con altri oggetti o la massa dell'elettrone con altri oggetti, questo numero qui varia e quindi le scale energetiche variano e quindi è possibile studiare appunto variazioni sul tema. Se vi interessa, tra i vari libri, monografie e così via, questo è un po' vecchio, del 1982, però ancora regge bene. Una parte è disponibile su Google Books, Mu and Muon Chemistry, e l'introduzione è molto molto interessante perché tra l'altro parte appunto da come si crea un fascio, perché ovviamente non è che il muone te lo danno gratis, sì, i muoni atmosferici ci penetrano continuamente, ci attraversano tutte le ore e quindi quelli si potrebbero prendere, ma quelli sono muoni di alta energia. Essendo muoni di alta energia, è difficile rallentarli a tal punto da metterli intorno a un protone o addirittura metterci intorno un elettrone. Quindi di solito si producono in interazioni su fasci di acceleratore. Questo qui che viene da sinistra è un fascio di protoni P+, viene fatto sbattere su un bersaglio, una viene chiamato targhetta, sì, può essere anche una targhetta, ma viene da target, su un bersaglio, in questo caso è berillio, produce tutta una serie di particelle secondarie, interazione adronica, produce il pi decade in mu, che hanno più o meno la stessa massa, e più tutta un'altra serie di cose. Comunque decade mi dà questo mu, in questo caso positivo, perché nasco da un protone positivo, e mi ritrovo con un oggetto con cui posso fare, vabbè, qui mi decade e mi dà un elettrone, ma in realtà è abbastanza lento da poterci fare atomi e altre cose. È interessante perché appunto lui dice, vabbè, l'atomo di idrogeno è sempre stato lui, qui l'idea è del muonium, cioè, ossia al posto del protone ci metto il muone e intorno ci metto un elettrone. E lui dice, con la scoperta di altre particelle cariche, la maggior parte sono instabili, a parte appunto il positrone, si poteva ipotizzare e produrre altri atomi neutri, cioè carica positiva e negativa, che sono anche più elementari, nel senso che per esempio questo qui è un atomo più puro, se volete, nel senso che questo qui è fatto di due leptoni, non ci sono protoni ovviamente, ma il protone, essendo fatto di tre quark, è un oggetto complesso. Se volete, anche l'atomo di idrogeno è un oggetto fatto di almeno quattro particelle, i tre quark e l'elettrone, più tutta la marea di gluoni che stanno intorno. Invece se faccio un atomo come questo, il muonio, in cui al posto del protone, del barione, ci metto un leptone, mi ritrovo con una cosa in cui posso studiare solo l'elettrodinamica quantistica e non ho le zozzerie della cromodinamica quantistica, ossia delle particelle, delle forze nucleari forti. Appunto, questo è il muonio, il simbolo mu, vabbè, c'è tutta una discussione senza fine sulla nomenclatura, che a me ricorda molto, visto che ieri era Towel Day di Douglas Adams, ricorda molto la battuta su Viaggi nel tempo, no? Dice, il problema dei viaggi nel tempo è come coniugare i verbi per dire una cosa che avresti fatto se qualcuno non fosse venuto dal futuro a cambiare e tu l'avresti interrotto, e così via. Qui è lo stesso, la difficoltà di questi atomi esotici in realtà è mettersi d'accordo sulla nomenclatura, perché il muonio, true muonium, positronium, onium e così via. Beh, questo è irrilevante, è solo di nuovo le piccole cose di cui uno, con cui uno si diverte. E il rapporto di masse non è poi così diverso, perché appunto, se ritorniamo di corsa qui sopra, questo qui è 105 rispetto a 0,5, quindi c'è un fattore 20, questo qui tutti insieme, se ci mettete i gluoni, viene 900 rispetto a 0,5, quindi 1800, non è che ci sia una differenza enorme. Infatti, se andate a vedere i rapporti di masse ridotte, eccole qua, questo qui con l'idrogeno è 1837, il rapporto del protone rispetto alla massa dell'elettrone, nel muonio 208, e però se andate a fare la massa ridotta è 9995 e 9952, quindi la differenza c'è ma è piccola. L'energia di ionizzazione c'è ma è piccola, ma la differenza si vede anche se è piccola. Ovviamente se io faccio gli isotopi pesanti del deuterio e del trizio, col trizio ne ho tre di particelle, un protone e due neutroni, il rapporto di massa è molto più grande, praticamente siamo a 1, il raggio di Bohr è un po' più piccolo, l'energia di ionizzazione è leggermente più elevata. Se faccio il positronium, che vedremo tra poco, cioè un elettrone e un positrone che coruotano uno attorno all'altro, il rapporto è mezzo ed è tutta un'altra storia. Infatti questo che poi dice qui, anche se la massa del muone è un nono di quella del protone, è comunque la massa ridotta è praticamente la stessa. L'approssimazione di Born-Oppenheimer, quella vista prima, può essere utilizzata appunto per fare vari studi e studiare appunto la ionizzazione e così via. Poi c'è tutta un'altra questione semantica in cui lui dice, guardate che secondo me, che è divertente, sempre nel contesto del ci accontentiamo di poco, il mu è da considerarsi, cioè questo atomo qui è da considerarsi un isotopo dell'idrogeno, perché comunque anche dai quark tu puoi, quello può decadere, darti un pi, un mu, ma insomma è una questione semantica. Ma è divertente immaginare questo oggetto qui non come atomo esotico, ma come isotopo dell'idrogeno. Di nuovo, è semantico, i numeri sono quelli che sono importanti. E appunto qui poi c'è tutta la questione della nomenclatura, il muonium è quello che abbiamo visto, il pium che sembra una cosa o latina oppure una personcina tanto pia appunto che va in chiesa, è la stessa cosa, qui le masse sono quasi le stesse, però questa è fatta con gli adroni. Il protium sarebbe l'idrogeno, per gli amici è l'idrogeno perché è protone ed elettrone, poi c'è il positronium, poi il muonium perché sono due mu, il pionium, due pi, però a quel punto si dovrebbe chiamare pipionium, e va bene, no, il protonium, protone antiprotone, il germonium e così via. E poi quindi qui tutto il suffisso onium, c'è tutta un'altra questa discussione semantica, ma di nuovo è divertente per questo. Si studiano questi oggetti, ad esempio questo è un articolo recente di un paio d'anni fa su Nature Communications, misura della frequenza di transizione dallo stato sferico dal secondo orbitale, 2s1/2 sarebbe il secondo orbitale, stato sferico, numero quantico f, che vedremo tra cos'è, è la somma del momento angolare dello spin, sempre al secondo livello energetico, orbitale p, stato numero di quantistico, momento angolare più spin 1. Questo 2 qui in pratica rappresenta il numero che andate a mettere qua, quindi non partite da quello più interno, partite, perché gli sarà stato più semplice, da questo qui intermedio, e non fate una transizione di alta energia tra questi stati qui, ma fate una transizione raffinata tra l'orbitale sferico di questo oggetto qua e l'orbitale P, che sono quelli fatti tipo birillo del bowling. E appunto l'idea è che i muoni sono interessanti, tra l'altro c'è tutta la questione dell'anomalia del G-2 che di cui abbiamo parlato con Matteo Sorbara tempo fa, cioè c'è questa anomalia del momento anomalo del muone, va studiato. Loro si sono messi qui e hanno fatto questa transizione qua, che per fortuna o per sfortuna purtroppo è in accordo con il calcolo teorico, cioè il livello di transizione è un fotone, sì, però è un fotone nel radio, perché la differenza di energia è molto piccola, è nel radio a 500 MHz. Il Lamb shift, cioè lo spostamento legato alla presenza del campo magnetico, è legato proprio a questo, e quindi vanno a studiare questo oggetto qua, ed è interessante perché appunto questo risultato, nel caso di discrepanze, sarebbe sensibile a nuova fisica nel settore muonico, ossia nuovi bosoni, nuove particelle virtuali che entrerebbero in gioco e modificherebbero questi livelli di transizione. Tra l'altro il fatto che emette nelle radioonde, probabilmente per questo che si sono messi qua nel radio, vuol dire che potete fare una misura molto precisa, vedete 580.6 con errore 6.8, 559.6 con errore 7.2 MHz, quindi è molto molto precisa, e quindi potremmo vedere questi famigerati nuovi bosoni che potrebbero spiegare l'anomalia G-2, provare la invarianza di Lorentz in CPT, queste ancora reggono tantissimo. Se cadesse Lorentz, il CPT sarebbe un evento oltre l'epocale, e poi studiamo altri stati. Questo c'è da dire che anche perché Nature Communications dice sempre sì, belli, bravi, avete fatto la misura, è tutto bello, ma qual è la rilevanza ad ampia scala? Qual è, come riusciamo a pubblicizzarlo, si potrebbe dire, ma insomma, qual è la rilevanza interdisciplinare? Quindi in generale l'introduzione che serve da abstract serve anche a dire perché è interessante, non per la misura in quanto tale, ma per la fisica, biologia, medicina, nel caso più grande. E questi sono i livelli energetici, appunto, c'è un'inversione dei livelli, ma insomma, partiamo dal livello S1/2 a 2+1/2, di solito il P sta sopra, ma con il Lamb shift in presenza del campo magnetico si mette sotto. I livelli, c'è uno splitting dei livelli, ma comunque sia, ai fini nostri, loro si sono messi qua e hanno visto questa discesa qui, dallo stato di momento magnetico meno 1, appunto che F è la somma del momento angolare, ossia di come ruota intorno al cosiddetto nucleo, al centro, e lo spin nucleare, mentre MF è il momento magnetico quantistico. Quindi si fa la differenza e viene fuori questa energia qua, oppure le altre transizioni sono questa intermedia e quest'altra. Comunque sia, il punto essenziale è che purtroppo... purtroppo è importante che torna tutto, ma questo vuol dire che esclude nuova fisica, almeno fino a queste energie qui e con queste sensibilità. Quello che loro fanno è uno scan appunto nelle varie frequenze, e appunto questo qui per tener conto della transizione a livello 3S, ma insomma la sostanza è la stessa. Loro si muovono in frequenza, vedono dove c'è la variazione della risposta, in questa in unità arbitraria, ma comunque sia loro qui stimano i vari contributi e si ritrovano esattamente la transizione dove se l'aspettano. Questa qui a 583 Hz, 1140 e 1326 sono questi tre contributi, e poi c'è quella combinata dalla 3S3 peak e questa qua. Tutte e tre insieme gli danno, tutte le transizioni tutte insieme gli danno questa forma qua. Ora c'è da dire che tutto questo, non so perché Francesco dice muoia Sansone, ma sì, cioè va fatto di corsa prima che crolli il tempio col Sansone, perché tutto questo va fatto prima che decada il muone. Lo faccio lento, quindi decade in microsecondi, tutto quest'atomo si deve formare, eccitare, shiftare con il campo magnetico, decadere, misurare la radiofrequenza, decadere il livello e poi decadere il muone. Tutto di corsa. Salutiamo anche Fabrizio e Vince, e poi le domande ci arriviamo alla fine. Vabbè, quindi questo qui è l'amp shift, il lavoro attuale è questo qui, sempre al PSI, Paul Scherrer Institute in Svizzera. Quelli precedenti avevano un errore più grande, ma insomma stiamo sempre in...
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati, e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici, ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
In accordo col valore teorico calcolato da chi fa questi conti nella elettrodinamica quantistica, e quindi niente di nuovo sul fronte occidentale. Interessante è come fanno il fascio, appunto, come accennavo prima facendo vedere il libro, la monografia iniziale. Loro hanno questa beamline, questa linea di fascio al Paul Scherrer Institute, che dà muoni di bassa energia, quindi sono abbastanza lenti da poter accoppiarsi e formare appunto gli atomi di muonio con gli elettroni che stanno in giro. Li sparo, arrivano idealmente da sinistra, si formano qui al tempo zero. C'è un modo di fargli emettere un elettrone con cui posso fare un tag, li posso etichettare in maniera dicendo: guarda, è passato un muone. Il muone prosegue, riesco a metterlo nella linea in cui faccio l'analisi, vedo che c'è, vedo i vari contributi, studio le emissioni e poi lo vado a far morire. Tutto questo avviene in 36 mm e 117 nanosecondi, quindi molto più veloce dei microsecondi del decadimento del muone. Però resta il fatto che è una cosa incredibilmente raffinata. Infatti dice, vedete, il tempo di vita è limitato dal tempo di decadimento del muone, 2,2 microsecondi. Questo qui è lo stato a 3S, nel terzo orbitale, è instabile e decade subito in 158 nanosecondi. Quindi in realtà chi domina è il decadimento a livelli più bassi dello stato, in questo caso pseudoatomico. Vabbè, questo è lo stesso articolo ripreso quando uscì. Un altro modo di fare gli atomi è in questo caso un atomo di elio con un muone rispetto all'elettrone. In questo caso la cosa interessante è che il muone viaggia molto più raso nucleo, raso terra, perché la sua massa è molto più elevata e quindi lui è molto più vicino, sempre nei dettami delle funzioni d'onda della meccanica quantistica, è molto più vicino al nucleo e ci possono essere fenomeni di accoppiamento tra il nucleo e il muone. Anche qui ci sono vari studi, anche qui molto interessanti, ma purtroppo nuova fisica non se ne trova. Tra l'altro i colleghi di Frascati, di Daphne, con Catalina, se ricordate, abbiamo fatto una live tanto tempo fa, un paio d'anni fa, non su questo, era sugli atomi esotici sotto il Gran Sasso. Qui il Daphne, che è l'acceleratore di elettroni e positroni che si trova a Frascati, di nuovo è l'evoluzione di ADA, l'abbiamo parlato tante volte, è stata l'idea geniale di Bruno Tusch, la prima collisione materia-antimateria, ADA, poi Adone, poi Daphne, in realtà anche l'EP è il frutto di quello, tutti i collisori e più e meno, Bell 3 di cui abbiamo parlato tempo addietro, sono fasci molto puliti, sono leptoni contro leptoni, quindi ho tutta l'energia disponibile per fare tutte le particelle che voglio ed è ottimo appunto per produrre i K. Ora sui K non ci abbiamo ancora parlato perché sono importantissimi per la variazione di CP, di cui non abbiamo parlato perché è ancora, cioè è un oggetto complicato, va trattato con un po' di attenzione. Però ci arriveremo. Comunque sì, come K è un oggetto pesante, un caone fatto appunto di quark esotici, e che anche questi qui si riesce a fare un atomi, torniamo all'abstract, appunto caone nucleo, e appunto è al limite per fare un campo di prova per la QCD di bassa energia, soprattutto per la rottura di simmetria, in questo caso chirale. E in questo caso le energie emesse non sono nelle radiofrequenze, perché il K è molto più pesante, ma sono nei raggi X, quindi molto molto più elevato, e quindi loro si sono messi lì e hanno fatto queste varie misure. Lo shift, e anche qui misurano quant'è l'energia dello stato 1S, quindi lo stato più in basso, però fatto con i K tutto diverso, e le energie sono 283 electron volt, vedete, molto più grande dei 13 dell'atomo di idrogeno, e la gamma è grande 541, perché questo, siccome decade velocemente in virtù di Heisenberg, non ha un'energia monocromatica, ma ha una sua grandezza legata appunto all'incertezza di Heisenberg. E vabbè, questo qui io ho la mia collisione, il mio K più che esce da questa parte mi serve per essere sicuro del Kaon detector, ce ne sono due, mi serve per essere sicuro che ho prodotto due Kaoni, uno più e uno meno. Se questo qui è uscito il più, allora il magnete qui mi ha selezionato il meno. Se ho selezionato il meno, lo posso mettere, mi serve negativo perché deve stare intorno al nucleo, lo posso mettere intorno al nucleo di corsa, di corsissima, e vedere i raggi X della transizione del livello appunto dei K, tutto nel vuoto, tutto col bersaglio e così via. Appunto qui loro quello che è interessante è che qui loro fanno tutto uno studio, ma anche gli altri esperimenti, ma vale la pena citarlo almeno uno, sul tempo di volo. Cioè loro misurano la temporizzazione dei segnali di coincidenza, ossia dei due caoni che arrivano in rispetto al segnale di radiofrequenza, ossia di quando gli arriva il fascio degli elettroni, che fanno appunto il fascio arriva con una frequenza di 368 MHz, sanno quant'è il tempo zero, vedete, a seconda del tempo di arrivo, qui in nanosecondi, quindi un segnale pulitissimo, identificano i caoni che arrivano al tempo che loro si aspettano, mentre le minimum ionizing particle, particelle di altra massa, arrivano prima perché sono più veloci. In realtà non è che arrivano al tempo negativo, arrivano prima di quelle che io definisco come il mio zero, che è il tempo del mio caone. E queste sono le energie che avevamo detto prima. Veniamo a materia antimateria. Vabbè, ne abbiamo parlato tante volte, è fondamentale perché anche qui c'è una asimmetria materia antimateria nell'universo che non si spiega in termini di leggi della fisica microscopica, quindi ci deve essere una fisica superiore che ancora noi ignoriamo. Qui abbiamo un fascio di particelle, con particelle che girano in un verso e in un altro in un campo magnetico. Quelle di bassa energia sono queste qua, quelle di alta energia sono queste. Gli elettroni vanno da una parte, i positroni dall'altra, poi va a capire chi è chi, ma comunque sia, chi lo faceva al tempo lo sapeva ovviamente, però qui uno va in un verso e nell'altro. Se vogliamo recitare il nostro PAMELA, che è lo spettrometro magnetico che stava su satellite dal 2006 al 2016, quando entrano nel campo magnetico del magnete permanente, l'elettrone viene deviato in questa direzione e il positrone viene deviato da quest'altra parte. Tra l'altro c'è un tempo di volo analogo a quello appena visto, cioè questi piani qui misurano il tempo di volo, perché io non voglio particelle che vengono dal basso, perché un elettrone che viene dal basso potrebbe, si comporta come un positrone che viene dall'alto, un po' alla Tenet. Quindi quelli li scarto, voglio solo roba che viene dall'alto, dallo spazio, e dal raggio di curvatura determino se un elettrone è un positrone. E quindi si può arrivare al positronio. Il positronio appunto ha gli stati a spin parallelo e antiparallelo che citava Francesco anche nel caso precedente. Lo stato di singoletto nello stato S1, quindi sferico, di onda sferica, notate che corruotano, non c'è un centro di massa, ruotano intorno al centro di massa, ma avendo la stessa massa è simmetrico, è sferico, si può avere lo spin antiparallelo o parallelo. Con lo spin antiparallelo lo stato complessivo di spin è zero, cioè questo c'ha lo spin verso l'alto e verso il basso, e questo qui decade subito perché è molto facile per lui, avendo spin uguale a zero, decadere in fotoni. Quindi questo, se volete, è sfortunato, decade in una frazione di un decimo di nanosecondo. Chi sa fare il conto, H tagliato ci sta sempre bene, alfa è la costante di struttura fine che dice che stiamo parlando di transizioni elettromagnetiche, la massa dell'elettrone e quella del positrone, insomma, viene un decimo di nanosecondo. Quello di tripletto invece è quando gli spin sono paralleli, e quindi questo qui è parallelo a questo, e quindi si trova in uno stato con spin 1, è più difficile in questo caso decadere in fotoni, perché devi decadere con tre fotoni, mentre qui ne bastavano due, proprio perché parti da zero e arrivi a zero. Ogni fotone c'è uno spin, c'è spin 1, e quindi con 2, 4, 6, 6 già è molto poco. Quindi questo in realtà dura molto, campa molto molto di più, vedete, campa 1000 volte quest'altro, quindi questo qui è uno stato di tripletto. Si meriterà una appendice a parte. Questa cosa qui è interessantissima per la PET. Ricordate, abbiamo fatto un paio di video sulla positron, la tomografia positroni, perché appunto viene utilizzata col decadimento di una particella di nucleo che emette un positrone. Questo positrone emette due fotoni, io misuro due fotoni, e qui, fino a qui va benissimo. Però talvolta il positrone emesso si può legare in uno stato di singoletto o di tripletto. Nello stato di singoletto decade quasi istantaneamente e cambia poco, nello stato di tripletto può durare di più, ma a quel punto a 3 gamma potrei avere una misura molto molto più precisa. Ancora non se ne sta facendo nulla, però è una cosa che si sta studiando e credo che siano anche qui i colleghi di Frascati che si occupano di questa cosa qua. Quindi ci sono anche applicazioni nella fisica per diagnostica. Vale la pena citare che nel 1934 Mohorovicic per primo ipotizzò proprio il positronio. Si mise, lo scrisse appunto su questa rivista di astronomia. Vedete, già aveva fatto tutti i conti giusti nel caso ovviamente dell'approssimazione di Bohr. Ruotano intorno al centro di massa, le masse ridotte sono queste, questo qui è il conto. È interessante dire che questo qui è Stefan Mohorovicic, che non è l'altro, perché ho detto può essere che questo ha fatto sia la cosa geologica e pure la meccanica quantistica. No, sono due Mohorovicic diversi. Questo è Andria, che ha fatto la discontinuità di Mohorovicic tra la crosta e il mantello, e quest'altro è quello che appunto per primo ha ipotizzato il positrone. Ci sono vari fasci di positroni. Il vantaggio di questo qui è che non decade. Cioè, se non gli rompete le scatole, se lo mettete nel vuoto, se lo lasciate stare, lui non decade, perché il positrone non decade, l'elettrone non decade, al limite si annichilano, ma se stai nel vuoto non ti annichili, se ruoti un intorno all'altro, quindi si riescono a fare molte misure molto molto precise. Quindi anche qua serve un fascio, elettrone e positroni vengono messi uno vicino all'altro, è difficile qui capire da questo setup, comunque sia, in questa camera a vuoto si crea proprio il fascio di positroni e si crea il positronio. Questo l'avevamo visto tempo addietro. Un'altra cosa molto interessante, di cui questo è un articolo di un anno fa, agosto 2023, è il fatto di creare un antiatomo fatto da un antiprotone e un antielettrone, quindi un positrone. Quindi chi è negativo è il protone, chi è positivo è l'elettrone. Tutto uguale, tutto perfetto, però cade verso il basso, verso l'alto, cade verso il basso. Perché la relatività generale dice, guardate, quello che conta è la massa e non c'è un'antimassa per le antiparticelle, ma non era ovvio, si è dovuto andare a vedere e si è studiato, si sapeva anche da motivi di conservazione dell'energia, ma insomma era molto importante vedere se questo oggetto cadeva o no. E quindi, qui anche qua, sempre Nature, quindi la relatività è importante, la si è scoperta, si è verificata nel 2019, poi Dirac fa la antimateria perché deve fare l'equazione relativistica dell'energia, si osserva il positrone, in realtà in tre righe ti dice tutto, nel 32, però la gravità e l'antimateria che fanno, cade su o in alto o verso l'alto, verso il basso, noi abbiamo fatto questo apparato al CERN, a Alfa G, e non troviamo l'antigravità, purtroppo è perché se no avevamo spuntato. E quindi questo qui è l'oggetto in cui si va a inserire appunto l'antiprotone e il positrone, di nuovo è abbastanza stabile, non decade, si riesce a fare una cosa abbastanza pulita e quindi si riesce a studiare questo oggetto qua. Stabile per stabile, comunque serve una trappola magnetica in cui confinare gli atomi, non possono toccare niente perché come tocchi si annichila, non è che c'è l'esplosione di antimateria come quel farloccone di Dan Brown, però è una cosa complicata e comunque questo campo magnetico deve confinarli nel tempo necessario per vedere, fermi tra l'altro, perché se no qualunque effetto micromagnetico, qualunque cosa, mi disintegra l'effetto della gravità, e invece voglio vedere che mi sta facendo la gravità se cade verso l'alto e verso il basso, e appunto cade verso il basso. Vabbè, queste sono le varie simulazioni, i dati sperimentali sono questi qua in blu. Normal gravity, direi che non c'è proprio storia, non c'è la gravità, è questo qui, la gravità è repulsiva e quest'altro, non c'è proprio storia, purtroppo l'antigravità non c'è per il momento, ma uno può sperare. Ricordiamoci che nelle teorie di Kaluza-Klein a 5 dimensioni c'è un termine che può essere antigravitazionale, ma per il momento sta là. Vabbè, queste sono le conclusioni, dice scordatevi l'antigravità almeno con l'antiprotone. E veniamo finalmente in chiusura all'articolo che mi aveva suggerito Leo Sorge. In realtà non è che hanno trovato l'atomo di Tau, ma hanno detto, guardate, c'è un metodo furbo per identificare l'atomo più pesante di cui è Dio, sia fatto da un Tau più e da un Tau meno, ossia invece di fare elettrone e positrone, invece di fare mu più e mu meno, che è un'altra cosa di cui non abbiamo parlato per motivi di tempo, lo facciamo col tau più e tau meno. È una cosa complicatissima, perché questo decade, abbiamo detto, in una frase, ritorniamo sul discorsissima, se vogliamo farlo, eccolo qua, ricordiamo che questo decade in un decimillesimo di nanosecondo, 10 alla meno 13 secondi, mentre col muone abbiamo un microsecondo, che è un tempo di tutto rispetto. Questo qui, quindi, se io riesco a creare un tau più e un tau meno, li creo nelle interazioni neutroniche, li devo creare a bassa energia, si devono formare e devo essere in grado di misurare emissioni di onde elettromagnetiche in un tempo più breve di questo, che è un tempo microscopico. C'è tutta un'analisi, si fa, dicono loro, però al momento è solo un'ipotesi. Di nuovo, collisione più e meno, di nuovo, grazie, si lode a Tushek, produco vari oggetti, taggo questi oggetti qui, appunto il nuovo metodo è molto tecnico, in realtà non vale la pena andare nei dettagli, fa dai più e meno, produco di tutto di più, che poi mi danno nel di tutto di più, questo XY, mi possono darmi appunto elettroni, muoni, pioni e caoni, poi posso avere anche energia mancante, in tutto questo riesco a creare anche il tau tau e trovare tracce, io ho un metodo, dicono loro, con cui riesco a trovare le tracce del tau e rimuovo tutti il background dei vari fotoni e così via. È una cosa molto complicata di varie pagine, ma insomma, se ci si riesce è buono, perché questo è pesantissimo e di nuovo si potrebbe vedere se ci sono deviazioni della QED, della Quantum Electrodynamics, ossia nuova fisica o altre particelle virtuali che non sono visibili se metto in gioco i muoni. Al momento è ancora sulla carta, ma speriamo bene. Allora, direi che per oggi finiamo qui, vediamo un po' le domande. Salutiamo intanto Raffaele Gira, dal basso, abbiate pazienza. I nomi non sono così importanti, sì, serve a fare ricerche, però quando cerchi muoni, Exotic Atom, il nome è quello lì. Vince, non mi ricordo se ti ho salutato, grazie di essere qua con noi questa domenica. Occhio, rock, particelle così altamente energetiche che non interagiscono quasi niente possono essere energia più che la materia. No, la domanda ha senso, però l'energia della particella è la sua energia cinetica. Anche particelle che interagiscono o non interagiscono possono avere l'energia. La massa e l'energia della particella sono due cose diverse, e tu puoi avere particelle che interagiscono o non interagiscono con energie alte o basse, quello che vuoi, non c'è nessuna vincolo su l'uno e l'altro. L'unico vincolo che hai è che se non hai massa come il fotone ti devi muovere alla velocità della luce, però quello non c'è nessun problema. Muonio for president, sì, potrebbe essere un'ottima idea. Va bene, grazie mille di essere stati qui con noi, con me, scusate, pluralis majestatis. Questa, ricordate la storia del gatto, di quello che firmò l'articolo in due, perché aveva fatto tutto l'articolo un wi, però era un solo firmatario e quindi ci mise il nome del gatto per farlo a due firme. Grazie di essere stati qui con me questa domenica, taglieremo la prima parte che appunto era col microfono che non funzionava. Buona domenica a tutti e alla prossima. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric. The present
present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.